E questo è l'inizio di mille voci estate, sono le 10.04, saremo insieme fino a mezzogiorno, dico saremo perché siamo noi, Marcello
Alice Fuletti. Pedrazzini, buongiorno.
Buongiorno, come va?
Ritrovati. Bene, sì. Vi ringrazio.
Sì. Stiamo bene, speriamo che anche voi.
Essere con voi
sì.
Questa mattina, ma anche domani mattina, anche per le prossime settimane, queste coppie un po' inedite, queste coppie estive.
Succede questo su Rete 1, che ci mescoliamo, ci scopriamo anche insieme e costruiamo ogni volta un viaggio che inizia alle 10, finisce a mezzogiorno. E oggi in particolare stavo facendo mente locale, andremo un po' dappertutto. Vedevo sicuramente iniziamo a viaggiare con un ospite che tra poco si collegherà con noi, che fa qualcosa di molto particolare sui social. Molto
una cosa molto semplice. Incontra delle persone, cose che non siamo forse più in grado di fare, non, ovviamente non come lo fa lui, perché lui lo fa con delle dinamiche particolari, però molto semplice, incontra delle persone, parla con delle persone. E quando pensi a una tua giornata tipo con quante persone che non conosci parli, ti rendi conto che quello che fa lui è molto particolare, perché noi, a me capita di passare delle giornate in cui non parlo con delle persone sconosciute, lui invece le cerca. Perché non siano più delle sconosciute.
È la differenza fra sentire e ascoltare.
Forse sì, ma ce lo dirà lui.
Ce lo dirà lui tra poco, quello sarà il primo tassello del viaggio, poi ce ne saranno altri, andremo al Tour de France, questo sicuramente lo faremo, scopriremo anche la storia di uno.
I francesi oggi
non stanno bene.
Li girano, come dicevo.
E non è andata
Paolo
neanche benissimo il Tour de France. Questo faremo anche, poi scopriremo un oggetto nella seconda parte, partiremo con un oggetto dell'estate, cosa che faremo tutti i giorni. La borsa frigo,
che è una storia abbastanza lunga e interessante, ed è un oggetto, lo anticipiamo, che non è cambiato tantissimo nel corso degli ultimi secoli.
Però ci si mette dentro di tutto, forse sono cambiate le cose che si mettono al suo interno, insomma, scopriremo
la
anche delle tendenze.
La cosa che ci hanno messo, sai cos'è?
Cos'era?
Il burro.
Il burro, ok, non me l'aspettavo. Poi cosa faremo? Scopriremo anche una nuova tendenza, ne parliamo sempre, le tendenze sono spesso nuove, del momento, perché passerà a trovarci anche Giorgia Blotti di Spam, che lo fa, viene, ci racconta che cosa sta succedendo e il perché, e poi vabbè noi combatteremo, alla fine lo sappiamo, chiuderemo la trasmissione con una piccola, un piccolo scontro.
Inutili sfide da ombrellone.
E oggi sarà cena contro apericena, se siete da una parte o dall'altra dateci se volete i vostri argomenti, l'apericena è la cosa migliore, ve lo dico io. Niente, possiamo partire, iniziamo con una canzone, Michael Bublé ci lancia in questo mille voci, sono le 10.07, restate con noi. Allora, lui incontra le persone con la scusa di fotografarle, oppure le fotografa con la scusa di incontrarle. Questo è quello che vi diciamo già sin d'ora. Lui è Davide Nestola, è un fotografo svizzero che usa i social in modo diverso rispetto a quello che facciamo per lo più, quindi cose molto rapide, meno umane. E lui non segue i numeri, si ferma, ascolta le persone, le incontra e poi le fotografa. Lui è qui con noi e quindi lo salutiamo. Buongiorno Davide Nestola!
Ciao Alice, ciao Marcello, grazie per avermi.
Posso una curiosità? Nestola o Nestola? Per non voglio sbagliare.
Nestola.
Eccola qua.
No, era solo per puntualizzare, per rompere le scatole ad Alice.
È giusto.
Ci sta
tutto. Davide Nestola, come stai? Tutto bene a Friburgo?
Tutto bene, sì, tutto bene, grazie.
Allora, noi abbiamo detto che tu incontri le persone con una semplice scusa, quella di fotografarle, ma poi le racconti anche. E quindi mi chiedo, cos'è la priorità? Fare le foto, tu che sei un fotografo, oppure ha preso adesso il sopravvento l'idea di farcele scoprire, che le persone comuni, come un netturbino con una rosa sul suo carrello, hanno una storia dietro?
Onestamente veramente la storia dietro la foto è un po' secondario e ho cominciato veramente per fare le foto e poi ho trovato questa idea di veramente raccontare la storia della persona, dunque più ne ho fatte più è diventato secondario la fotografia.
Perché tu giri per le strade della Svizzera, dell'Italia, del mondo in generale, sì, con una macchina fotografica, poi parleremo di tutta la parte tecnica e come ci sei arrivato. Mm-hmm. Ti guardi attorno, vedi delle persone, perché tutti vediamo delle persone, però tu probabilmente incroci lo sguardo di qualcuno o vedi una persona che ti interessa, ti avvicini e gli dici posso farti una fotografia. E la fotografia, sono bellissime le fotografie, noi vi invitiamo ad andare a vederle perché quelle fotografie parlano già da sole. E poi ci metti il racconto della storia, perché quell'incontro, quella fotografia è soprattutto uno scambio tra te e quella persona che non hai mai visto prima e che probabilmente mai più rivedrai.
Sì, esattamente. È veramente un onore dare una voce o anche fotografare la persona e raccontare la sua storia. È quello che mi dà anche la motivazione di... Io penso che tanta gente vorrebbe essere vista e poter... che posso dargli questo, no, questa visibilità è veramente bellissimo. L'hai detto un po', è un po' un'intuizione, cammino, guardo attorno a me, è come una sorta di meditazione perché provo di essere nel momento presente e anche questo l'abbiamo un po' più dimenticato, non siamo più a guardare, non siamo sul telefono e andiamo da A a B,
esatto.
E penso che provo di fare anche questo, a motivare la gente e guarda attorno, c'è tanta cosa da vedere.
Abbiamo citato poco fa il Netturbino con la sua rosa, per chi ci guarda anche su RSI La 2 può vedere anche di cosa stiamo parlando. Questi video che iniziano con una tua richiesta, dove tu, non so, cos'è che è la prima cosa che chiedi di solito alle persone?
Può essere un po' direttamente, potrei fargli una foto, una curiosità su forse c'è un anello o porta una cosa che mi intriga e provo di aprire una conversazione. Dunque tutto dipende, chiaro, con questi anni che ho fatto tante fotografie per strada, c'ho le mie tecniche che vedo che funziona di più. Per aprire una conversazione, perché io penso siamo tutti un po', quando una persona che non conosciamo viene a parlarti, abbiamo questa difesa. E io lo vedo come, ok, devo provare a fargli capire che le mie intenzioni sono buone e quello mi motiva anche.
Ecco, quindi inizia così. Inizia
bene.
Così, con cercare di far capire che si possono fidare di te.
Sì, e tu fidarti di loro perché sei nella stessa, ti poni nella stessa situazione, perché tu sei la persona che va da A a B,
giusto,
ma anche loro sono persone che vanno da A a B e bisogna trovare quel punto di incontro.
E poi una lingua, nel senso che io ho visto, tu ne parli quattro, allora francese, italiano,
inglese
e tedesco, giusto?
Sì,
però spesso
anche spagnolo un po', anche in spagnolo l'ho fatto, no? Dunque, anche in portoghese l'ho provato, non è andato così, cioè lo capivo,
però
grazie a ChatGPT per...
Però spesso non è la lingua, secondo me, non è la lingua vera, cioè c'è l'empatia, c'è altro, cioè è un linguaggio quasi, a volte vedo che anche c'era un signore veramente molto carino che non sente quasi bene, quindi tu gli dici il tuo nome e lui ne ripete un altro, tu dici Davide, lui, e anche lì si crea quella situazione in cui è più un gioco di sguardi, è un tuo sorriso, un mantenere la distanza giusta, cioè sei in strada, le persone... si fidano di te e ti raccontano di tutto. Per esempio, c'è questo signore che ti racconta di come la sua compagna è venuta a mancare, lui ha 90 anni, e dice: beh, per me è come se fosse andata in vacanza per una lunga vacanza. Ecco, una cosa che di solito si racconta magari dopo tanto tempo che si trascorre con qualcuno. E tu, abbiamo l'impressione che in pochissimo tempo parli quella lingua e loro entrino in empatia con te. È così o dietro c'è un lavoro molto più ampio e ci immaginiamo che passi una giornata con queste persone?
Vabbè, vorrei dire che ho un talento, però no, è chiaro che si deve trovare, fare le buone domande che si aprono, però poi c'è anche questo fenomeno, e non so se voi l'avete anche, però delle volte è così più facile aprirsi a un sconosciuto e parlare di cose che forse non parleresti con la famiglia.
Perché non
e
ti
c'è
giudica.
Questa cosa che sento... Sì, esattamente, che non ti giudicano e questo lo sento molto, e dunque è veramente bello, sì.
Quello che tu stai facendo è molto interessante perché ci ricorda come possiamo incontrare le persone. Ovviamente non sei l'unico. In Italia, ad esempio, c'è un ragazzo
Sì.
che un ragazzo penso sia non italiano, quindi cresciuto in Italia ma non italiano, che ha la passione delle forze dell'ordine. Lui fotografa, chiede di poter fotografare i carabinieri, le fiamme gialle, cioè tutte le persone che incontra, perché lui ha questo amore verso le persone che hanno la divisa. Quindi sta diventando un po' una necessità sociale quella di tornare a incontrarsi, perché anche lui poi racconta velocemente la storia di queste persone. Quindi sta crescendo di nuovo la nostra voglia, non di tutti ovviamente, di tornare a parlarsi.
L'hai detto, Marcello, io penso che, chiaro, con questi il telefono non siamo più come prima, dove forse si parlava nel bus con la persona a fianco a te, si è un po' perso. La mia idea è veramente, o l'idea di tutte queste persone, forse che lo fanno anche sui social, è di dare la possibilità di vedere che ci può stare queste interazioni, e io spero di motivarli a farlo poi nella loro vita. Io ho ricevuto messaggi su social che mi scrivono e ho parlato a quella nel bus o al mio vicino che non ho mai parlato da 20 anni. E questo è, per me stanno i più belli messaggi, veramente, di vedere che questo è l'impatto che voglio avere.
Davide, ci ascoltiamo un brano, poi continuiamo a chiacchierare con te. Quante persone ti seguono sui social? Così diamo i numeri anche.
Allora, credo quasi 300.000 su Instagram e un po' più di 300.000 su TikTok.
Beh, sì, è già una bella platea. Coccodrilli, poi andiamo avanti con Davide Nestor.
Sì, ritorniamo in onda su Rete 1 alle 10.23. Perché? Perché siamo in onda, Marcello Fusetti?
Stiamo chiacchierando con Davide Nestola, che è un fotografo. È un fotografo che ha un progetto molto particolare. Lui incontra le persone per strada, chiede di poterle fotografare, le fotografa. Il suo scopo è quello di incontrarsi e fare incontrare le persone. Perché lui, fotografo, l'incontro è suo, però mostrando poi sui social quelle fotografie, quelle belle fotografie o quei video con le storie delle persone che ha fotografato, un po' la sua volontà è quella di spingerci, anche senza apparecchio fotografico, a incontrare le altre persone, a scambiarsi anche solamente 2 minuti di umanità. Questo è quello che
perché
fa.
Perché accetta, perché alla fine...
Perché accetta. Davide, non so se tutti accettano. Quelli che incontri, magari uno ti dice no, non ho nessuna voglia di farmi fotografare da te.
Questa è una domanda che mi ricevo molto. Onestamente c'ho tanti sì, non c'è tante persone che mi dicono no, dunque veramente non so, ci si vede che la gente gli piace essere fotografato, però veramente su 10 forse una persona, diciamo così.
Un ascoltatore ci chiede se quella fotografia tu riesci a regalarla a quelle persone, fisicamente o mandargliela. Sì.
Allora, io non lo faccio fisicamente, però gli mando sempre le foto poi via un link, ci mi dà il suo email e poi... Questo è anche bello perché ha avuto storie di... Anche, sai, una persona che era un po' più anziana, che purtroppo non è più con noi, e ricevo messaggi di grazie per questo scatto. Alla fine abbiamo un ricordo di mio nonno, mia nonna, è anche bello questo.
Quindi sono degli incontri che lasciano comunque delle tracce.
Dav Nesto, questo è il tuo profilo per chi ci chiede dove trovarti mentre si ascolta. Chiaramente viene voglia di capire cosa sono questi video che, lo abbiamo detto prima, iniziano con una tua domanda, la persona si racconta e alla fine ci sono questi 3-4 scatti che tu col quali tu completi il video. Ecco, forse una cosa curiosa è che riesci a fermare anche noi, nel senso che lo si guarda nell'attesa di arrivare alla fine, ma non c'è una corsa, perché nel frattempo tu ci racconti la storia della persona con 3 o 4 frasi. E per noi che facciamo questo mestiere sappiamo benissimo quanto è difficile trovare quelle frasi che raccontano la persona. E quindi in questo caso io ne ho in mente 3. Mentre ascoltavamo la canzone sono andata a riguardarmi 3 video. Ce n'è uno in particolare di un bambino, forse lo vogliamo raccontare, che ha fatto anche quello, non so quante visualizzazioni, milioni di visualizzazioni, di un bambino da solo che pesca. Sì. E tu ti avvicini e gli parli, ce lo racconti questo incontro e perché questo video è diventato così, c'è la parola virale, ma è piaciuto così tanto, ha fermato così tante persone sui social, dove c'è questo scroll continuo, questo continuo guardo il prossimo e non mi fermo, eppure più di 2 milioni di persone si sono fermate.
Sì, io penso, boh, è un po' per tutti il stesso problema, nel senso che devi catturare questa curiosità e che si ferma la persona a volere guardare il video. Con questo video con Timur si chiama, era un giovane ragazzo dell'Ucraina, era durante il debutto della guerra fra Ucraina e Russia e lui era qui in Svizzera perché ha dovuto lasciare il suo paese. Io non sapevo questo, però ho visto un bambino che stava pescando a Lucerna e mi sono detto, boh, qua è già curioso, no? Dunque, e poi si è avvenuto che era dell'Ucraina e dunque ha toccato la gente perché era di attualità e c'era questa empatia verso il popolo ucraino che, vabbè, ha dovuto lasciare il suo paese, dunque. Era la combinazione perfetta era così gentile e anche maturo e sì, è stata un'interazione
Semplice, era
bellissima
semplice.
sì, è anche stata forse il primo video che è andato veramente virale, mi sembra più di 20 milioni visti tra TikTok e Instagram, e è da lì che è un po' esploso sui social, diciamolo così.
Davide, io non vorrei abbassare il livello di poesia, però uno che ci ascolta dice: ok, quest'uomo gira per la Svizzera, per l'Italia, per la Francia, per l'Europa tutta e fa delle fotografie, ma come campi? Di cosa vivi? Ci si
Allora, io
guadagna?
sono comunque. Sì, buona domanda. Allora, io resto comunque fotografo e faccio anche il vi videografo. Dunque, sono indipendente a Friburgo e aiuto le aziende a avere video e foto per i social, per il sito internet. Qualsiasi il problema che vogliono risolvere, io li aiuto
Quindi non vivi di questo
con la
progetto.
foto e la video. Io ci vivo anche. Allora, c'è anche. Questo, dunque, i social, io guadagno i soldi non con i visti,
Con
purtroppo,
le
però con
visualizzazioni.
purtroppo sarebbe stato bello perché, non so, 30 milioni di visti sarebbe stato bello un po' di soldi lì, ma con i lavorare con le brands, cioè lavoro con anche aziende che vogliono una pubblicità personale sulla mia pagina e questo pagano.
Quindi, non so, la macchina fotografica vuole essere presente sul suo sito e ti sponsorizza una parte del tuo lavoro.
Esatto.
Quindi da fuori sembra
Cioè
un po' il
loro
lavoro dei
pagano
sogni.
la...
Sì, dicevi scusa.
Sì, vabbè, allora, no, dico sì, loro pagano è come una pubblicità alla fine, se tu metti una pubblicità per strada su un, come si dicono, adesso non c'è più il
Placare un
vocabolario.
pannello.
Esatto, un pannello, questo lo paghi anche, dunque è un po' la stessa cosa che si può fare adesso con i social, dove è più personalizzato. E loro possono vedere, ok, io ho, non so, 20% di persone che vivono in Svizzera, dunque è più individuello. E anche fanno più fiducia, forse a una persona che, diciamo, content creator, e quando lui parla, allora c'è una possibilità di essere più
Sentiti e
influenzato,
visti, sì.
diciamola così.
Quindi una parte del tuo
Sì.
lavoro, per il resto ti immaginiamo fotografo,
Sì.
eppure diciamo, la tua formazione non è quella. Tu vieni da un...
Inizialmente, perché poi dopo lo è
Inizialmente lo
diventato.
sei diventato, ma anche lì da autodidatta. Prima eri altro.
Sì, esatto. Sì, io prima ero ottico, dunque il mestiere che ho fatto l'apprendistato come ottico e il lavoro che ho fatto per 5-6 anni e poi mi è arrivata questa passione per la foto, il video e a un momento ho detto. Mi lancio, vado e adesso vivo di questo da 4 anni al 100%,
Ecco,
sì.
hai detto ottico, hai detto 5 anni di quello, ma ci sono stati anche degli anni di viaggio. E forse la
Sì.
combinazione di queste due tue vite, tu sei stato un grande viaggiatore, quanti paesi hai visto?
Mi sembra più di 30-35 paesi. Sì, è una grande passione di me di viaggiare e anche sì, ha sicuramente contributo a fare della mia passione il mio lavoro, perché in viaggio hai tempo di pensare. Riveniamo un po' in questa cosa dove quando si lavora non siamo sempre a andare al 100% e quando puoi rilassarti, puoi veramente farti domande e dire ok, cosa voglio nella mia vita? E per me era sì, chiaro che volevo vivere la mia passione.
E poi quando sei in viaggio, lo straniero sei tu e quindi hai un'altra
Sì.
percezione di tutto quello che hai attorno a te e delle persone che sono attorno a te.
Quante volte anche a noi
Sì,
è capitato, mi sto
esatto.
immaginando chi ascolta, di guardare una persona e dire chissà qual è la sua storia. E tu lo fai per davvero, ce lo stai raccontando. Qual è la prima persona a cui hai osato andare a chiedere, qual è la sua storia e perché?
Allora, non mi ricordo più del suo nome, però era Friburgo, era una persona con un anello blu, ma veramente grande. E lì c'era questa curiosità di capire, cos'è la storia dietro questo anello. E l'interazione non è che era profonda, però era simpatica e non so, ce l'ho fatta catturare l'anima di questa persona, anche se non c'era tante cose dette, e lì io avevo capito direttamente quando l'ho postata, aveva fatto cosa, mezzo milione di visti, e io ho detto: ok, qui c'è una cosa da fare, perché rivengo sulla cosa che hai detto. Io ho viaggiato tanto, e era anche questo. Sono ritornato di viaggio, e quando ero in viaggio, io parlavo con tante persone di paesi. Di tutti i paesi e mi mancava questa cosa di andare a parlare a una persona che non conosco. Dunque l'ho fatto con la foto.
E proprio in questo senso mi sto immaginando la persona che si riceve la domanda, ma non hai mai un microfono, perché spesso questo giustifica anche la nostra curiosità, anche nel nostro mestiere. Andiamo a chiedere, a raccontare le storie, stiamo raccontando la tua storia, ma abbiamo un microfono. E tu però non ce l'hai. A livello tecnico, come ti presenti dalle persone?
Sì, questa è anche una domanda che mi viene tanto, è che ho una piccola GoPro sul torso che filma sempre il tutto. E per me è importante che la persona non sa che è filmata. E prima che la gente mi attacca, che non si deve fare, l'idea è che la persona sia la più
Spontanea.
se stesso il
Sì.
più possibile, sì, è spontanea, perché tu, come penso voi lo sapete anche, quando tu dici che filmi,
Cambia
la
tutto.
persona è un po' differente, cambia, cerca più le parole. Dico anche per me, quando parliamo adesso, è un po' più, è differente che se sarebbe stato spontaneo.
Incontrarsi in strada, certo.
Sì.
Io ho un grande senso di colpa perché dopo aver ascoltato quello che sta facendo lui, io per una parte della mia vita, quando ancora le macchinette fotografiche avevano la pellicola,
Cosa facevi?
cercavo lo sguardo delle persone che volevano farsi fotografare. Ed è facile perché capisci le persone che stanno cercando qualcuno che gli faccia una fotografia. E era un periodo della mia vita,
Sì.
molti anni fa, è caduto in prescrizione. E io li cercavo perché volevo fotografarli per tagliargli le teste.
Ma come? Aspetta un secondo, siamo
Per
in onda. Su
tagliargli le teste.
Rete 1 tu stai dicendo
Io sto
questa
facendo
cosa?
outing di una cosa brutta che ho fatto nella mia vita, adesso mi sento ancora più in colpa perché lui incontra le persone. Io invece facevo il contrario, facevo
Più loro cercavano.
degli sgarbi a queste persone. Poi è arrivata il digitale, l'analogico, io ho finito di essere cattivo.
Quindi tu facevi le foto, ma per quale motivo?
Era semplicemente cattiveria,
Cioè
cinismo,
l'opposto di quello
scherzo,
che stiamo scoprendo
l'opposto, per
con
quello mi sento
Davide.
particolarmente in colpa.
Cosa, Davide, vogliamo analizzare in chiusura questo comportamento? Vogliamo capire cosa cerchi
Io
invece
dico,
tu dalle persone?
no, io dico Marcello, vieni con me, andiamo a fare qualche foto per strada e cambiamo questo.
È un percorso di... ti riporta sulla buona
Riabilitazione,
strada,
di
si
riabilitazione.
chiama così.
Esatto.
Per chiudere in bellezza dopo questa confessione di Marcello, Davide, voglio chiedere a te qual è la storia che è rimasta dentro e che hai voglia di condividere. La mia, l'ho detto, è quel signore
Sì.
dolcissimo che ci racconta di come la sua strategia di continuare a vivere, nonostante la sua compagna di vita non ci sia più, lui dice, è come un viaggio, è come se fosse in un viaggio lungo, lungo, io la raggiungerò in questo viaggio, ma per ora sono felice, je suis heureux, dice, ecco. Qual è la tua? Qual è il tuo incontro? Spero di non avertelo rubato dicendo così.
No, 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 allora quella è stata molto bella anche, però per me è passato quando parlavamo e questa persona che si chiama Locke è un svizzero tedesco che Ho incontrato a Murten e lui mi parlava, è stato in Giamaica, aveva i Rasta, dunque già lì era bella l'interazione, però mi ha fatto una domanda molto bella che vorrei farvi a voi. Mi ha domandato di quale colore è il girasole.
Dobbiamo rispondere,
non so se
aspetta,
Marcello
aspetta.
L'ha visto,
che
però
Marcello, che colore
cosa
è il
diresti
girasole?
Tu?
Ma ovviamente rispondi immediatamente giallo, però la parte più grande del girasole è nera.
Giallo.
E la parte dei
giallo,
semi.
Marrone,
marrone.
Sì, nero, marrone. Esatto. E lui mi ha detto, sì, hai ragione, però lui mi ha detto, però per me è verde, perché io la guardo da dietro.
E la prospettiva.
La cosa che voleva dire con questa era, sì, è tutto questione di prospettiva. Tu hai ragione, però anch'io ho ragione. E dobbiamo fare questo ponte fra le persone di ascoltare per capire e non ascoltare per rispondere. Dunque, veramente avere questa curiosità di andare verso la persona e di capirla. E a me è stata per me la più bella storia.
Davide Nestola, penso che tu non ti fermerai con questa storia o con quelle che hai raccolto fin qui. Sei sempre a caccia, sei un cacciatore di storie. Grazie per essere stato con noi a Rete 1 e ti auguriamo una buona giornata.
Grazie a voi.
Ciao.
Adesso ci ascoltiamo.
Ricordiamo dopo dove, nel prossimo intervento, prima di andare avanti, dove lo si trova, perché
grazie,
ne abbiamo parlato. Ciao, ne abbiamo parlato tanto, però per ritrovarlo sui social, gente come me che non è avvezza ai social, magari... Piano piano ce lo spiega.
Tutte le indicazioni. Okay. Tell me about it. Justone. E noi ora vi diamo tutte le indicazioni per poter andare a vedere i video e gli scatti di Davide Nestola, che è stato con noi fin qui. Dav Nesto, lo trovate su Instagram, D-A-V Nesto. Lui è una persona che incontra altre persone, le racconta e poi al termine mostra sempre i suoi scatti. Lui che viene da Friburgo, un fotografo svizzero che è veramente tanto seguito sui canali social, e c'è un motivo. Il motivo lo abbiamo scoperto, anche perché dietro c'è una persona molto interessante che è stata con noi fin qui. Tra l'altro, nel frattempo abbiamo ricevuto diversi messaggi di persone che ci dicono di fare anche cose molto simili a lui. C'è chi ci dice, per esempio Piero dice, io a volte sulla pausa pranzo mi metto su una panchina in centro, guardo le persone, a volte riesco a strappargli un sorriso. Ecco, lui dice, non ho un apparecchio fotografico ma alla fine mi porto a casa qualcosa nel cuore, la memoria del cuore, anche quella. Tanti altri messaggi di persone che apprezzano vedere l'umanità sempre in questo ambito, che è quello dove di solito ce n'è un po' meno, lo possiamo dire, nel mondo virtuale, e invece qui porta tanta umanità questo fotografo, giovane fotografo di Friburgo, anche in quel mondo lì. Adesso ci ascoltiamo un'altra canzone che è un'indicazione di dove stiamo andando col prossimo intervento. E noi torniamo in
al
diretta.
Al Cinevacci tu.
E dice Bruno
Lauzi, Paolo Conte.
I francesi
che si incazzano,
dice.
E le balle ancora li girano. Oggi hanno doppio motivo per essere, diciamo, nervosi o per non essere felici. Ieri era il 14 di luglio, per loro giornata importante. Non lo è stata a livello sportivo. Stefano Ferrando, buongiorno.
Buongiorno, come state?
Bene, tu come stai?
Molto bene, guarda, devo dire che la canzone, tanto per cambiare, era azzeccata, perché ci sono proprio tutti gli elementi che possiamo andare a raccontare, a trovare oggi in giro per il Tour de France, perché c'è il blu, i francesi che si incazzano,
i giornali che svolazzano.
La digestione, il fegato che brucia. Poi, tra l'altro, volevo fare i complimenti a Marcello Fusetti, che è il mio Perozzi del cuore, perché quando ti ho sentito dire che fotografavi le persone tagliandogli la testa, no, mi è venuto in mente Amici miei.
Purtroppo
è
la scuola è quella.
È stato un momento, non tornare su quello, non tornare su quello. Andiamo sul Tour de France.
Dove sei? In che
Alice,
zona sei?
Tu sei con una brutta persona in questo momento.
Due al momento, perché vi siete alleati. Dove ti trovi?
Allora, in questo momento sono a Nevers, vi ho mandato anche una foto, avete visto che bello scorcio di Nevers sulla stazione?
Descrivicelo.
È tutto grigio, cioè è grigio il cielo, è grigia la stazione, è grigia la strada, perché ieri sera siamo arrivati molto tardi e abbiamo capito che la Francia aveva perso perché le strade erano deserte. Abbiamo pensato, o siamo in un quartiere spagnolo...
Beh, lì avrebbero festeggiato...
Esatto, la Francia ha perso. Quindi siamo a Nevers, Ma siamo partiti da Vichy, oggi anche la tappa parte da Vichy, e eccolo qui il motivo, cioè il motivo, ecco come possiamo aiutare i francesi quest'oggi a digerire il fatto che ieri non hanno vinto al Tour per l'ennesima volta, non vincono al Tour il 14 di luglio dal 2017, quindi...
L'ha vinto Pogacar, quindi, questa tappa.
Sì, tra l'altro è la terza volta che vince il 14 di luglio, sta diventando più francese lui dei corridori francesi stessi. Tra l'altro poi dopo, se volete, ne parliamo, perché l'hanno fischiato.
L'hanno fischiato, ma un'altra cosa forse che posso dire, che lui ha vinto e ha detto una frase che lo rende più umano, perché diciamo che in questa prima parte del Tour de France sembra poco umano dal punto di vista proprio della performance, è veramente tanto avanti lui con la sua maglia gialla, però lui dice anche oggi, nell'ultimo chilometro avevo le gambe distrutte, fino alla fine non sapevo se avrei vinto. Quindi è umano anche lui
dice, fa fatica.
Ma guarda, perché Alice, mi fa piacere che tu sottolinei questa cosa, perché anche durante le nostre dirette noi abbiamo questo gruppo WhatsApp che è un gruppone di amici confidenti, arrivano anche tante provocazioni, gli spettatori che si rispondono, e ogni volta c'è qualcuno che dice basta, non guardo più, perché non si può neanche vedere uno che non soffre neanche, che non fa fatica. Invece anche Domenico Pozzovivo, che di fatica se ne intende, e tra l'altro l'altro giorno aveva tolto un com a Tadej Pogacar.
Cosa vuol dire?
Un record su una salita. E quindi questa, io mi immagino una faccia di Pogacar che riceve sul suo telefonino la notifica: Domenico Pozzovivo ti ha battuto. Secondo me ieri è andato via così di forza per quello. Comunque ieri hai fatto bene a dire così, Alice, perché sei visto che si è spinto anche lui al limite, cioè boccheggiava e le gambe gli facevano male. Il fatto che poi sia nettamente più forte degli altri è un altro discorso, però
lo portano
fatica
a fischiare, tu l'hai nominato, beh, diciamolo, lui ha sorriso, ecco, ma è stato un momento non bellissimo.
No, allora, non è bellissimo, perché lo sappiamo che se c'è una cosa bella del ciclismo è che tutti fanno il tifo per tutti, dal primo all'ultimo. Poi, per carità, uno continua a vincere e allora c'è qualcuno che si spazientisce. Lui che cosa ha detto? Quando sento qualche fischio, sapete cosa faccio? Penso al tennis. Secondo me questa cosa fa
al
piacere.
Tennis?
Sì. Sì, penso al tennis, fa piacere a Marcello, perché...
Il modello dice, Djokovic.
Bravissimo, è proprio lui dice, Djokovic ha avuto una carriera lunghissima, e secondo me Pogacar non l'avrà così lunga, però vabbè, questo è un altro discorso. Una carriera lunghissima, straordinaria, però anche una carriera difficile, perché spesso veniva fischiato, adesso sempre meno, perché se quando invecchi diventi anche più simpatico forse. Però spesso veniva fischiato, e Djokovic si caricava ancora di più quando lo fischiavano, e quindi Pogacar ha detto, quando fischiano io penso a Djokovic e penso, se ce l'ha fatta lui, posso farcela anch'io. E questa trovo che sia anche una bella cosa, un bel legame tra sport diversi, tra grandi campioni differenti, ecco.
Ti dicevi prima, però, Stefano, come far digerire la sconfitta, esatto, ai francesi? Vichy,
allora, o un bicchiere d'acqua, oppure la passée de Vichy, perché è il 1825 quando il chimico Jean-Pierre Joseph Darcet scopre che si possono estrarre dalle acque termali sali minerali tramite evaporazione. Praticamente nascono così le caramelle, le passée de Vichy. Poi arrivano i fratelli Bruel che ne rilevano il marchio, però poi ci vuole l'influencer giusto. E che cosa succede? Che l'imperatrice Eugenia, consorte di Napoleone III, mentre passa un periodo di vacanza a Vichy, se ne innamora letteralmente. Quindi dà via a un decreto imperiale che crea la Compagnie Fermière de Vichy, e queste pastiglie, queste che poi diventano caramelle, diventano veramente molto popolari. Da medicinali diventano un dolciume con l'aggiunta dello zucchero e di aromi naturali. Quindi, sembra un po' una storia simile di una bevanda scura con le bollicine, che nasce per far digerire, poi diventa una bevanda dolce, punto e basta. Però qui stiamo parlando di queste tipiche caramelle ottagonali che sicuramente almeno una volta in vita vostra avrete mangiato. Poi vabbè, volendo, Vichy è anche un posto che non ricorda cose belle ai francesi.
Nella storia del Novecento francese non trovo.
No, me la sono un po' immaginata, un po' come l'Alesia dei francesi. Cioè, allora, perché agli Averni, se chiedete dov'è Alesia,
Alesia non esiste.
Non esiste. E i francesi un po' forse considerano Vichy così, tant'è che è un po' reietta questa località termale dopo quello che è successo nella Seconda Guerra Mondiale, perché pensate, dal 1952 al 2019 nessun presidente della Repubblica è andato in visita. Il Tour de France faceva una partenza da Vichy dal 1952, perché? Perché lì il maresciallo Pétain
collaborò, diciamo,
la capitale della Francia collaborazionista. E la corsa oggi, noi lo diciamo spesso, lo raccontiamo, cerchiamo più che altro le storie divertenti, anche per insomma, perché è giusto così, trovo. Però oggi la corsa proprio a Vichy andrà a sfiorare dei luoghi nefasti, perché passerà da Boulevard des États-Unis, dove aveva il quartier generale la Gestapo, e lì tante persone furono torturate, sfiora il Teatro dell'Opera, dove i parlamentari avevano concesso i pieni poteri a Pétain, l'Hôtel du Parc, dove il maresciallo aveva l'ufficio e la residenza. Quindi sarà anche un modo in più per i francesi per guardarsi allo specchio, per ricordare quello che è stato.
Dicevamo, Alesia non esiste, anche semplice il riferimento a chi ha letto Asterix, quindi è il più immediato, comunque la sconfitta di Vercingetorige, che a differenza di Pétain non collabora con i romani. E quello...
Esatto, questa è la differenza, decisamente.
Prima di salutarci, dici qualcosa della cittadina che ti ospita?
Non è solo grigia,
come ci hai
detto. No, allora oggi sarà gialla per l'arrivo del tour, però il colore di Nevers è un altro, è il blu, perché qui Nevers è la capitale, è una delle capitali, diciamo così, della ceramica, perché qui Luigi IV di Nevers fa arrivare Augustin Conrad dal Bissola con i suoi fratelli, perché decide che questa deve diventare la capitale della ceramica. Qui ci sono i tipi d'argilla necessari, poi questa ceramica particolare viene scaldata, cotta a 1000 gradi senza la fiamma, e poi dipinta a mano per ottenere questo blu cobalto, il blu di Nevers, che è una firma d'eccellenza, ecco. Tra l'altro Luigi IV di Nevers, per gli amici ricordiamo Ludovico di Gonzaga, confidente di Caterina di Medici,
che ti dice addirittura di più.
Adesso io sono una persona elegante, Marcello.
Stefano, prima di lasciarti si è parlato.
Fammi finire il ragionamento, perché questo Gonzaga qui non ha fatto le meglio cose.
No, difatti, perché è una delle menti dell'orribile notte della strage di San Bartolomeo. Ma chiudiamo con qualcosa di bello, Alice.
È lì che volevo andare. No, ecco. Non lo so se è bello, però sappiamo che nelle ultime notti ci sono stati dei problemi per i corridori legati all'aria condizionata, non aria condizionata. Sappiamo che da quando è partito da Barcellona il tour non è mai sceso sotto i 30 gradi la temperatura. Ecco, proprio in questo senso, c'è una nota positiva oggi? Sappiamo se sono riusciti a dormire meglio, se non ci sono stati tutti i problemi che hanno avuto nella scorsa notte?
Allora, la nota positiva è che questa notte anche noi avevamo l'aria condizionata, lo dico soprattutto per Domenico Pozzovivo, che oltre a commentare è anche un corridore e si allena quotidianamente. Lui veramente negli ultimi due giorni mi diceva: senza aria condizionata è veramente difficilissimo recuperare. Lui si monitora e c'è proprio il programma che lo segue, che negli ultimi giorni dice non stai recuperando perché non dormi al fresco. E per i corridori è stata un po' la stessa cosa. È curioso che ieri l'Equipe, che è il giornale di chi organizza la corsa, abbia fatto una pagina per non tanto spiegare ma per difendere la scelta degli alberghi, perché gli alberghi sono assegnati dall'organizzazione ad ogni squadra. Con quale criterio, e lo ha confermato ancora il direttore della corsa Prodom, che a fine Tour de France tutte le squadre bene o male abbiano lo stesso numero di stelle di alberghi in cui si sono recati.
Poi sulla carta sono gli stessi,
sulla
diciamo...
carta sì, poi è inevitabile,
lo sappiamo,
che determinate squadre abbiano un minimo trattamento di favore in più, soprattutto in quei giorni di riposo. La polemica è stata proprio relativa al giorno di riposo.
Mi dai l'aria condizionata all'ultima tappa e ho già perso. Vabbè, dormo tranquillo.
Bravo, bravo.
Comunque l'aria condizionata è un tema politico in Francia, magari ne parleremo nel corso di questa settimana.
Sì, sì,
Stefano Ferrando, buon giro, buon lavoro, a domani.
Grazie, continuo ad ascoltarvi, ciao.
A domani, ciao Stefano. Adesso c'è una canzone che è una delle hit dell'estate, lui è Irama e l'aveva presentata tra l'altro ad Amici, programma che lui aveva vinto nel 2018, Cabana. Questa è Rete 1, questo è Mille Voci Estate, noi siamo Marcello Fusetti, io sono Alice Pedrazzini. Siamo con voi in questa seconda ora insieme che inizia con una domanda. Ma da quanto tempo esiste quell'oggetto che in questo momento è molto prezioso, ovvero la borsa frigo?
Io non so se è ancora così in voga come era in voga negli anni 70 e 80. Adesso ci sono delle sportine frigo con dei materiali iperisolanti in cui metti le tue cose. Però la borsa frigo o il frigo box, chi ha una certa età ricorda questi frigo box che sembravano dei contenitori di organi per trapianto.
Però sono quelli non li hanno più eguagliati.
Hanno una storia di diversi secoli. Dopo la scopriremo brevemente, non vogliamo tediarvi con la storia minuto per minuto dell'evoluzione della borsa frigo.
No, però è curioso, non è una cosa recente. 076-321-1113, voglio davvero sapere se è veramente uno di quegli oggetti che dite, beh, in estate se non ce l'ho non vado neanche al fiume, non vado neanche al lago, non vado neanche al mare, oppure se alla fine lo era un tempo ma adesso ne possiamo anche fare a meno e ci adattiamo. È con voi sempre in queste giornate di canicola. 076-321-1113. Adesso c'è Shania Twain con That Don't Impress Me Much dal Canada. La borsa frigo, stiamo per scoprire la sua storia. Intanto voi ci avete scritto, effettivamente stiamo capendo che per tanti e tante di voi è uno di quegli oggetti, come ci scrive qualcuno, incontournable, il box, quindi quello di cui non puoi fare a meno. 2.0, quello che si attacca con nella presa dell'accendino dell'auto, dice mi porto sempre da casa specialità culinarie refrigerate dai paesi che visito, quindi in viaggio. Anche Giovi dice ma semplicemente se faccio da Locarno a Cimalmotto io ho bisogno della borsa frigo, guai se mancasse. Sì, poi ci segue in spiaggia e questo mi fa sorridere, occupa il posto di un passeggero ma lo vale tutto. Sì, perché quei
il
box
frigo, quello in plasticona con il coperchio che rimaneva chiuso grazie al maniglione che ti serviva per trasportarlo, occupa il posto di un infante.
E che poi sei lì, a volte se lo alzi dalla parte sbagliata non si alza il coperchio,
Assolutamente, e quello è una misura di sicurezza per evitare che quello che c'è dentro possa andare male.
Allora, e parte da una misura di sicurezza l'idea di poter conservare i cibi, parte così?
Allora, l'idea di conservare i cibi è molto più antica delle nostre vacanze contemporanee fatte di movimento, quindi la necessità di spostarlo. Abbiamo sempre avuto, pensiamo ai nostri grotti o pensiamo alle case, una volta la ghiacciaia, quindi qualcuno ti portava il ghiaccio o tu immagazzinavi la neve per l'inverno per mantenere tutti quei prodotti. La prima, diciamo così, apparizione del box frigo, della scatola refrigerata, è la troviamo nel 1803, quando c'è un signore, lui è un agricoltore, lui si chiama Thomas Moore, è americano e ha un problema maggiore da risolvere. Il suo problema è portare il burro che lui produce al mercato. In inverno non ci sono problemi, d'estate tu devi arrivare comunque con un prodotto che sia
vendibile.
E quindi lui si costruisce, e la brevetta anche, la chiama refrigeratore, una scatola in legno foderata di pelle di coniglio con all'interno i blocchi di ghiaccio, e sui blocchi di ghiaccio metteva il suo burro, poi la chiudeva e la portava al mercato.
Pelle di coniglio
serviva come isolante e resterà così il box frigo per decine e decine d'anni, molti anni, fino al momento in cui, dopo la Seconda Guerra Mondiale, mi arriva la plastica. Arrivando la plastica,
Un po' ovunque, sì.
Arriva piano piano, dalla seconda guerra mondiale via, gli americani l'avevano già prima la plastica, però nella cultura di massa ci arriva dopo la seconda guerra mondiale, e con la plastica puoi costruire degli oggetti che sono più leggeri di quello fatto in legno, sono impermeabili, non si inzuppa la plastica, non fanno uscire i liquidi, perché essendo impermeabili sia all'interno che d'entrata che di uscita,
un po' più igienici anche.
Anche più igienici, e quindi nascono i frigo box di plastica. Ma l'evoluzione è poca cosa, cambia solamente il materiale. Il primo cambiamento interessante avviene sul... non usiamo più il ghiaccio dagli anni 60-70 per raffreddare, perché scopriamo che ci sono dei liquidi che congelano, così come l'acqua, ma ci mettono molto di più a scongelare, assorbono lentamente il calore e ridanno il freddo, ridanno il calore molto più lentamente. Sono quei panetti blu che bene o male tutti abbiamo nel congelatore, che sono un po' la base anche di quelli che ci mettiamo sulle bue quando ci facciamo male. Quindi quei liquidi che rilasciano molto...
Però è molto manuale, nel senso si prende l'oggetto freddo e quando...
Il vantaggio rispetto al ghiaccio è che, essendo all'interno di un blocco di plastica, non va acqua in giro. Sì, un po' di condensa, ma poco altro.
E se pensiamo al famoso burro da cui siamo partiti, non va neanche a intaccarlo.
Non va a intaccarlo, sono quei panetti. Quindi abbiamo cambiato il materiale con cui refrigeriamo. Faremo un altro piccolo cambiamento, solo piccolo cambiamento, con il 12 volt. Quando, sfruttando l'effetto Peltier, quindi quando la corrente passa attraverso certi semiconduttori, una faccia si scalda e l'altra si raffredda. Metti una ventola, butti via il caldo e all'interno resta più fresco. Sono quelli che puoi attaccare al 12 volt della tua macchina, che non sono dei frigoriferi. Riescono comunque ad abbassare la temperatura rispetto alla temperatura dell'ambiente di una quindicina di gradi. Quindi sei 35 gradi fuori, lì ne avrai 20, ma abbastanza da non rovinarti la parmigiana di melanzane.
Non gli puoi dire a che temperatura la vuoi.
Per quello ti conviene, come scriveva l'ascoltatore, avere sempre un termometrino per misurare quello. Comunque da sempre abbiamo bisogno del ghiaccio, da quando ci muoviamo ce lo portiamo in giro. È comunque un oggetto che in 230 anni è cambiato davvero di poco.
È vero, somiglia tanto a quella scatola che è iniziata con...
Thomas Moore, il burraio.
È iniziata con lui, che andava dai conigli e prendeva delle parti.
Prendeva delle parti del coniglio, cioè la pelle del coniglio.
Lo faceva. È andata così. Questa è la storia della borsa frigo. Domani ce ne sarà un'altra. E adesso c'è un'altra canzone, una canzone estiva, è di Annalisa. Si intitola proprio così.
Quando Venere è il leone non si può parlare.
Sono le 11:16, state ascoltando Rete 1. Marcello Fusetti, una domanda per te.
Io adesso mi taccio, perché l'argomento che stiamo per affrontare non mi tange e mai lo farà. Purtroppo, lo dico, purtroppo.
Quando è l'ultima volta che sei andato a correre?
Penso una quindicina d'anni fa. Per 3 sere di fila, poi ho detto no, non hai il fisico dell'etiope e quindi lascia perdere. No, faccio troppa fatica, non mi piace correre, lo dico apertamente, non mi piace correre, faccio fatica, è noioso, è brutto, tutte le cose brutte della corsa. So che mi odiano la maggioranza delle persone che
ma
sta
tu
correndo.
Odi di più la corsa?
Io odio la corsa, ma non è che la odio, la ignoro.
E quando vedi che uno ti passa davanti, perché diciamolo, stiamo per parlare di una tendenza del momento che è la corsa, e quindi è uno di quei momenti in cui continui a vedere costantemente persone che a qualsiasi orario ti passano davanti.
Sì, mi escono prima dal campo visivo, corrono.
L'ignori.
Assolutamente.
Noi non ti ignoriamo, Giorgia Blotti, ti abbiamo invitata qua, ciao.
Ciao.
Allora, tu sei una nostra collega, lavori a Spam e sei una di quelle persone che ha un osservatorio privilegiato anche su quello che sono le novità, le tendenze, quello che sta succedendo. E noi ti abbiamo detto, ma vieni a raccontarci il mercoledì, vieni e ci dici che cosa succede, che cosa noti. E oggi, l'ultima volta ci hai parlato di birdwatching, cioè hai detto guardate che i giovanissimi sono appassionati di uccelli volatili, li scoprono. Abbiamo anche invitato dei ragazzi 2 settimane fa.
Sì, verissimo. Abbiamo scoperto tramite loro che hanno una conoscenza degli uccelli fuori di testa E esistono anche delle app tipo Pokédex per insomma classificarli, tenere traccia dei vari uccelli che trovano, che ci sono. Un mondo
che unisce un po' il virtuale e il reale, perché alla fine poi tu hai il tuo profilo che si vede quanti ne hai già sentiti, visti, e quindi è un po' un incrocio. Qua tu sei arrivata e hai detto: io oggi vi parlo della corsa come una nuova tendenza. E noi ci guardiamo con Marcello e diciamo: vabbè, correre se non è che è una cosa nuova. Cosa c'è di nuovo?
Allora, di nuovo c'è che le motivazioni che spingono le persone, in questo caso i ragazzi della generazione Z, a correre, quindi ad alzarsi presto, a qualsiasi, insomma, con qualsiasi temperatura.
Anche adesso.
Esatto, con la pioggia, con il caldo, l'afa, eccetera, ad andare a correre.
Perché lo fanno?
Perché lo fanno?
Lo fate, ti guardo perché so che sei un'assidua.
Lo fanno un po' per le classiche ragioni a cui si può pensare, quindi il fatto
salute.
Di staccare, il fatto di salute, eccetera, ma c'è un fattore in più, ovvero quello di socializzare.
Però quindi, aspetta, la corsa è la tipica cosa che prendi, vai da solo.
Anche no? Perché non riesci a parlare quando corri, c'è cioè il fiatone, come fai a parlare?
Ma quelli veri parlano anche mentre corrono, io no, Nasce proprio dall'esigenza di socializzare, nascono i run club, quindi in giro per il mondo, ma in particolare in Ticino io ne ho incontrati due, uno a Lugano e uno a Tenero, che sono nati da alcuni mesi e appunto sono dei ragazzi giovani sulla ventina che si sono detti: ma perché devo andare a correre da solo? È vero, a volte è un po' noioso, come dicevi tu, alla fine se corri, non lo so, un'ora di fila vuol dire un'ora con i tuoi pensieri, basta. E si sono detti: ma perché non creare un run club? Così che creo un'occasione per trovare amicizie, per scambiare anche magari dei consigli, eccetera. E questa cosa, appunto, nata come un'idea un po' così, ha creato delle vere community. Per farvi capire, ogni lunedì e mercoledì sera alla Foce a Lugano si incontrano più di 100 ragazzi.
Cioè 100 ragazzi che si incontrano per
correre. Andare a correre,
non per l'aperitivo.
No,
ma probabilmente festa. Saranno unite le due cose, cioè ti incontri con persone che immagino impari piano piano a conoscere, perché in un club è un po' così. Vai a correre, però ci sarà anche un post corsa.
Sì, certo, c'è sempre un post corsa con...
Facciamo un aperitivo, una cena, una chiacchierata...
Sì. Sì, anche. Dopo dipende, adesso io ho fatto l'esempio sui ragazzi di Lugano, invece i ragazzi di Tenero si incontrano più al mattino, perché tra l'altro la fondatrice, lei studia a Lucerna e quindi ha un run club lucernese / ticinese, perché al mercoledì, mercoledì sera è a Lucerna, con il post aperitivello, eccetera. Invece il sabato lo fa appunto a Tenero, alla mattina presto, alle 8 ci si incontra a Tenero. E io sono andata a correre con loro.
Allora, tra poco vogliamo sapere com'è andata. Intanto ci state scrivendo in diversi allo 076 321 1113, ci state condividendo. Tante persone vicino a te, Marcello, all'ascolto, che non riescono a capire.
La società non sarebbe più sana se fossimo in pochi.
Esatto, però diciamolo, momento canicola, non vi stiamo invitando ad andare a correre in questo momento.
No,
stiamo tranquilli, però vi stiamo raccontando un fenomeno. 076 321 1113, condividete, se lo volete, con noi le vostre riflessioni legate alla corsa. Lo fate, non lo fate, in compagnia, è una cosa che vi tenta, non vi tenta, qual è la vostra riflessione rispetto a questo sport che in pratica è molto semplice, ti servono le scarpe, un pantaloncino, una maglietta, prendi e vai. E invece si sta trasformando il nuovo volto del running tra poco. Lighthouse Family, Rain Cloud. Giorgia Blotti, ci hai raccontato di questa nuova tendenza di correre per socializzare, questo nuovo volto della corsa, e hai scatenato i messaggi su WhatsApp. In particolare c'è chi dice: beh, io andrei solo per l'aperitivo a questo run club. Ci hai raccontato che stanno nascendo in tutto il mondo, ma anche nella Svizzera italiana, dei gruppi che si incontrano per andare a correre, quindi quello sport che in passato forse era più una cosa in solitaria, perché alla fine non è una cosa, sei tu il tuo orologio, se proprio vuoi tenere sotto controllo quello, però adesso sta diventando altro. E quindi c'è chi dice: beh, io andrei alla seconda parte. C'è anche chi ci dice: mi state motivando, da sola non riesco a correre, con chi posso andare? Tu hai parlato dell'incontro che hai fatto con due club.
Sì, nello specifico io sono andata a Lugano al 692 Run Club e a Tenero all'Ulus Run Club.
E come funziona?
Scusami, l'Ulus?
Sì.
Lulus Run Club.
E come li trova questa persona che ci ha scritto?
Allora, io in realtà li ho trovati su Instagram.
Ok. Lulus Run Club. Scrivi, sì. ti diamo tutte le dritte, però per esatto. chi vorrebbe, anche chi ha l'ascolto, mette su Google.
Sì, su Google o appunto, sì, online si trovano, ormai generazione...
Noi siamo una generazione Google,
generazione
lei è la generazione
social,
Instagram.
Scusatemi.
No, c'è anche chi
siamo
ricorda.
Siamo felici per te che tu sia la generazione social.
Cioè, per fortuna viene a trovarci a mille voci ogni mercoledì. Tra l'altro Piero ci dice, beh, io vi dico, attenzione, non consigliate di correre adesso perché sono anche aumentati gli infarti. Certo Piero, noi non stiamo incoraggiando ad andare a correre, anzi Marcello stai facendo una campagna.
No, io non ho niente contro chi va, ci mancherebbe altro, ognuno faccia quello che vuole. Ovviamente ci sono delle raccomandazioni, tu prima dicevi basta un paio di scarpette per correre. Sì e no, dipende quanto corri, perché la scarpa penso che sia una delle cose fondamentali mm-hmm. quando corri, per la tua schiena, per tutto quello che può essere negativo in una cosa positiva come quella di andare a correre. Io non vado a correre, ma non per questo sono contrario a chi corre. Ovvio, se fa 35 gradi, se le polveri fini sono smog di Londra anni 70, forse non è il caso di andare a correre, anche se siete allenati.
Certo, ti dicevo, sulla carta è uno degli sport più facili, inizia quando esci dalla porta di casa e continua. Tanti che scrivono, io sono come Marcello, mi chiedo come fate a fare 4-5 chilometri e cos'è che fate? Ecco, cos'è che si fa in queste corse che sono diventate una tendenza? Cosa si fa? Perché vedevo dei video anche con la musica, si riesce davvero a chiacchierare?
Sì, allora diciamo che la cosa bella dei run club è che non c'è un cronometro, non c'è un tempo, no? Quindi l'idea è che ognuno corra al proprio ritmo e che al contempo, visto che sono tante persone, nessuno resta indietro. E quindi appunto col fatto che ognuno riesca a correre al proprio ritmo ed è una cosa tranquilla, non si tarella e quindi idealmente si riesce anche un pochino a chiacchierare per appunto conoscere, socializzare ed è una cosa strana perché appunto io sono andata con loro per fare un servizio.
Cosa dicono?
E la cosa interessante è che tutti hanno iniziato a correre per un motivo diverso, perché ognuno ha le sue motivazioni. Però alla fine tutti dicono che è difficile riuscire a smettere, perché alla fine ti dà una costanza, comunque quell'appuntamento che sia settimanale, bisettimanale, sia con te stesso o con appunto un run club, che riesce a farti staccare un po' dalla quotidianità, no? dalla frenesia magari della giornata che hai appena vissuto o che stai per affrontare. E quindi per tanti dicevano è quasi una meditazione. Lo so che sembra strano e
no, pazzesco. No, ma assolutamente, ognuno può meditare
però...
facendo quello che vuole. Sì. Una cosa interessante che avevi detto prima comunque, Giorgia, era il fatto che in questi run club di corridori, ci fossero molti giovani. E mentre passava la canzone facevi un riferimento al fatto che molti di questi ragazzi sono i ragazzi che hanno vissuto gli anni dell'essere, voler essere sempre in giro durante il Covid, quindi con le massime restrizioni.
Esatto, verissimo, e è proprio una cosa che è saltata fuori chiacchierando con loro. E sì, effettivamente diciamo che il Covid gli ha privato degli anni un po' più di libertà, no? Appunto dell'essere giovani, del voler uscire, fare, e quindi dicevano proprio che si sono ritrovati ad avere questa necessità di socializzare, di fare conoscenze, di uscire di casa senza... tra virgolette, cioè con calma, con serenità, per fare una cosa che ti fa stare bene, ma easy.
Però come nel caso del bird watching, che ti porta in natura, guardi gli uccelli, ne abbiamo parlato, l'ultima tendenza che ci hai presentato, c'è sempre un legame poi che torna col mondo virtuale. Strava,
sì.
Un'applicazione che è nata per monitorare con un GPS il percorso che tu fai, dimmi se sbaglio, con i dati, mm-hmm. e chi è tuo amico può vedere quello che tu fai. E forse adesso sta andando anche un po' tanto in quella direzione, se non lo dimostro virtualmente a tutti i miei amici che l'ho fatto, non ha senso?
Sì, purtroppo diciamo che appunto Strava, per farla facile, è il social degli sportivi. In realtà esiste da tanti anni, però ha fatto un boom proprio, diciamo, in concomitanza con il boom della corsa. E è bellissimo perché appunto puoi riuscire a vedere e a supportare anche magari le sfide o comunque le corse dei tuoi amici, al contempo, trattandosi di un social, ha sempre dei retroscena o comunque delle dinamiche che sono anche che possono essere anche negative. Per esempio, come dicevi tu, il fatto di vedere i tempi, i chilometri o insomma i dati dei tuoi amici può far sì che ci paragoniamo e quindi dici: che noia, perché questa persona, perché questa persona che magari corre meno di me riesce ad andare più veloce di me. E quindi innesca...
E quindi smetti di correre.
No, smettere no, però
da te.
No. Crea una competizione che non è più sana e che non è neanche necessaria, perché alla fine ognuno deve essere libero di poter fare quello che vuole. Però questa competizione appunto... involontaria, che fa sì che appunto lo sport non sia più quello che dicevo prima, il fatto di uscire e godersi un'ora tranquilli con se stessi, ma un paragonarsi, un performare, eccetera. Leggevo addirittura che ci sono degli studi, tanti anche legati al mondo proprio dello sport professionale, in cui tanti sportivi d'élite dicevano che non pubblicano più le loro cose, perché è proprio inevitabile il fatto di appunto confrontarsi con gli altri e magari far vedere alle altre persone cosa hai fatto. Non lo so, quel giorno lì esci e fai 5 chilometri tranquillo perché hai voglia semplicemente di goderti il panorama, innesca comunque nel nostro cervello il però devo giustificare perché sono
ricordo tra l'altro un militare, non so se ricordate il caso di un militare che aveva fatto scoprire una base perché aveva corso ed era stato visto, si dice ma lì non c'è nulla, che cos'è, aveva fatto...
Ci sono stati tornando a queste questioni dei record, di tutto registrato, ci diceva prima Stefano Ferrando che il co-commentatore con lui del Tour de France ieri ha battuto Pogacar una tal salita, quindi
un segmento
quindi sono quelle cose che possono... È vero, Giorgia, che però la società è cambiata. Quando tutti, la maggioranza di noi, faceva dei lavori fisici, non avevamo la necessità di andare a correre, di andare in palestra, perché la palestra la facevamo all'Alpe o in fabbrica. È cambiata la società e quindi è giusto che io non sto chiedendo scusa perché non vado a correre, però è giusto che si torni a fare quella fisicità che la nostra società ci ha tolto. E questo forse i ragazzi lo sentono, anche perché se vai a scuola tutto il giorno o se magari hai un apprendistato un po' stanziale in cui non fai tanta fatica, hai anche bisogno di buttare fuori quell'energia che accumuli.
Parlando di numeri, tu ci hai detto diventa una tendenza quando c'è veramente un aumento. In Svizzera ci sono dei dati che ci confermano che è giusto che ne stiamo parlando e che non è solo un fenomeno, sono nati dei club e certo, alcune persone vanno a correre.
Sì, anzi il 2025 è stato proprio un anno record per quanto riguarda la corsa in Svizzera e si parla di circa 600.000 persone che hanno partecipato a una delle 550 gare podistiche appunto sul nostro territorio nazionale. E si parla del 9% in più rispetto all'anno precedente e posso ipotizzare che nel 2027, se parleremo ancora di questo fenomeno, il 2026 avrà aggiunto un tassello ancora in più.
Possiamo anche riassumere i messaggi che stiamo ricevendo di persone che sono un po' preoccupate per la corsa in questo momento, per il caldo, ma anche tanti che dicono, beh, meglio lì che in altri posti, se questi giovani si trovano per andare a correre, ecco, è anche un bel messaggio che stiamo dando, è meglio lì che in altri posti.
Certo, assolutamente, poi diciamo che sono proprio nate delle community, quindi i ragazzi raccontavano che si sostengono proprio a vicenda, anche il fatto di avere una appuntamento fisso è proprio appunto l'aspettare il lunedì sera, non lo so, per uscire e correre con altri ragazzi, cioè è proprio una cosa piacevole nella quotidianità, nella settimana, e quindi no, assolutamente ci sono tanti 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 risvolti anche positivi di questo trend.
Assolutamente, se i giovani si trovano per andare a correre possiamo solo applaudire. Sono tante le preoccupazioni di chi scrive, c'è addirittura chi si preoccupa dei cani che vanno a correre con i loro padroni quando è troppo caldo. Ovviamente ognuno ha le sue preoccupazioni. Guardiamo il lato positivo: ragazzi che si trovano per andare a correre un plauso.
È una bella tendenza.
Non farei, ma bellissimo per loro.
Bello, ma non ci vivrei. Grazie Giorgia Blotti per essere passata a raccontarci di questa novità nel mondo della corsa, questo nuovo volto della corsa.
Grazie a voi.
Mercoledì prossimo. Musica.
Cesare Cremonini.
Christopher Nolan, ti rispondo.
Sì, perché l'attesa è finita. L'attesa è praticamente finita perché da domani, anche nella Svizzera italiana, le poche sale, dico poche perché penso che quelle nel Locarnese sono ormai pronte a ospitare il Festival del Film di Locarno, io lo chiamo ancora così, sono rimasto...
Locarno Film Festival.
Il Locarno Film Festival. Arriva Odissea. Arriva l'Odissea. Christopher Nolan, se ne è parlato tantissimo e finalmente arriva. Tu hai guardato quali sono le sale che lo ospiteranno?
Bellinzona, Lugano e Locarno, ci siamo, lo mostreranno anche Chiasso e soprattutto si potrà vedere.
Ci saranno anche due proiezioni
all'aperto.
A Bellinzona, Castelgrande, Open Air Cinema di Bellinzona. Sì. Questo però sarà il 6 agosto alle 21:15 e il 18 agosto alle 21:15. Se ne parla perché? Se ne parla perché è un filmone che racconta del viaggio di ritorno dopo la guerra di Troia, cioè va a riprendere la storia e lo fa con un budget enorme, perché 250 milioni di dollari.
Diciamo che dopo Oppenheimer ha conquistato nuovamente la fiducia anche di chi deve mettere quei soldi, Nolan.
Sì, perché quelli sono soldi veri, diciamo, sono soldi di gente che investe su quel prodotto. L'attesa è tanta, quindi probabilmente riuscirà sicuramente a coprire le spese. È un film molto particolare perché Christopher Nolan ha deciso di girarlo tutto in pellicola, ma non 35 mm, 70 mm, IMAX. Noi il film, a meno che non si vada in una sala IMAX, ce ne sono mi sembra 3 o 4 o 5 in Svizzera, una a Ginevra, una vicino a Berna,
Lucerna.
A Lucerna, ci sono alcune sale in cui il film verrà visto così come è stato pensato e costruito nella testa di Christopher Nolan e di tutti quelli che hanno lavorato con lui. Girare in 70 mm,
cosa
leggevo,
implica?
A parte che molto più caro perché la pellicola costa, poi la pellicola va via in orizzontale e non in verticale. Le macchine da presa per i 70 mm sono molto più grandi.
E rumorose anche.
E sono molto rumorose. Quindi IMAX, che ha lavorato con Nolan, ha dovuto costruire degli involucri attorno a queste cineprese in modo che la presa diretta del suono non venisse infastidita dal rumore stesso delle cineprese. Quindi cinepresone estremamente grandi. Uno dice, vabbè, cineprese grandi è un problema per il cameraman, per il direttore della fotografia, è un problema anche per gli attori. Perché leggevo, io non ho cultura cinematografica.
Tra l'altro grandi nomi, grandi nomi anche negli attori.
Prego, falli.
Abbiamo Zendaya, abbiamo Tom Holland, abbiamo Matt Damon, che diciamo, è il nostro protagonista, abbiamo Anne Hathaway, insomma tutti grandissimi nomi hanno fatto l'investimento. Quindi tu dicevi anche una grande fatica per loro.
Una fatica per loro, a parte per, adesso uso il termine che si usa, le location, i luoghi dove è stato girato. C'è molto Mediterraneo, c'è Grecia, c'è Sicilia, c'è una parte di Marocco, c'è una parte di Scozia e c'è l'Islanda, che tanto piace a Christopher Nolan perché lì aveva già girato molte scene di altri film. Lui non dice mai esattamente dove. In questo caso alcuni posti sono stati localizzati. Quindi questi attori, queste troupe hanno girato davvero, davvero molto. Però il problema della cinepresa messa all'interno del contenitore per evitare che si sentisse il rumore creava un problema. L'ho letto e non è che lo sapessi, nei dialoghi. Quando gli attori devono dialogare, quello che sta parlando ha comunque di fronte la persona con cui dialoga fisicamente, perché deve esserci un gioco di sguardi, devono vedersi, anche se l'altra persona non è inquadrata. Con la telecamera così grande non era possibile avere l'attore proprio in faccia alla persona con cui parlava, quindi ci sarebbe stato tutto uno sguardo di traverso. Hanno dovuto risolvere all'Archimede con una serie
specchi,
un gioco di due specchi in modo da permettere all'attore che recitava di guardare comunque in camera e vedere l'attore con il quale stava parlando. Sono tutti dei piccoli problemi che hanno dovuto risolvere. La qualità di un 70 mm è nettamente superiore a quella di un film come siamo abituati a vederli. La qualità la vedremo solamente andando in queste sale IMAX. Poi ovviamente hanno messo in digitale. Lui voleva comunque, Nolan, che la pellicola fosse completa, in modo che era lì e sarà lì per sempre il film come lui l'ha voluto, quindi senza grandi lavori dopo.
Noi stiamo parlando di Odissea, un film che domani uscirà nelle sale della Svizzera italiana. Ho davanti a me la locandina con Matt Damon, Ulisse, che appunto ci racconta questa storia. Christopher Nolan è lui dietro a questo film. C'è grande attesa, ci si sta già cominciando a parlare di questo racconto, che non è nuovo, però a vedere come lui l'avrà interpretato, ecco, questo sicuramente...
Omero, proprio nuovo non lo farei, però...
No, è nuova la sua interpretazione, cercheremo di capire, magari se andrete a vederlo fateci sapere.
Può essere carino proprio l'open di Bellinzona, cioè vedere... vederlo in un castello, sostanzialmente, vedere anche scene girate in alcuni castelli... reali, perché questo ha usato Nolan.
In quello ha usato
vederlo
i soldi,
in quell'ambiente può essere particolare. Poi pochi un film all'aperto
è sempre una buona
sempre
idea.
Più bello.
Che comincia con Buen Camino quest'anno, la serie di open air
da Nolan a Zalone.
Si inizia così, poi si fa. C'è di tutto, ci sarà di tutto. Questo è il film che inizia domani, e questa invece è la canzone che vi aspetta dei Dire Straits. Sono le 11.57, questo è Rete 1 e stiamo per salutarci, perché la seconda ora insieme, Marcello Fusetti, sta finendo.
Sì, è mezzogiorno, vi auguriamo buon appetito. Volevamo chiudere con una cosa che penso il 90% delle persone già sa. Io facevo parte del 10% delle persone che non lo sapeva, l'ho
anch'io
scoperto un annetto fa. Sei all'estero, devi pagare. Usi una carta di debito o di credito, anche lì dopo ci sono delle differenze tra carta di debito e la carta di credito, e la macchinetta o il venditore ti chiede: vuoi pagare, visto che la tua carta è una carta svizzera, vuoi pagare in franchi o vuoi pagare nella valuta locale? Vuoi pagare in franchi o in euro, per dire, stiamo in zona Europa.
L'istinto cosa ti porta a fare?
L'istinto a me portava a dire: pago in franchi.
Così so quanto è.
In realtà è un errore. Bisognerebbe sempre scegliere la valuta locale. Questo lo dicono tutti i siti delle banche, che sia UBS, Raiffeisen, banca. Cioè, qualsiasi banca ti dice: meglio prediligere la valuta locale per la transazione. Perché in quel momento è la tua banca che gestisce il tasso di cambio che ti applica, e non è il tasso di cambio che ti viene applicato in quel momento dal commerciante, che di solito non è a tuo favore.
È spesso meno favorevole, quindi non, diciamo, l'idea è quella di... stiamo pagando sempre di più con le carte, c'è quella domanda, fatidica domanda, che può comunque farti pagare anche più del 10% del totale, quindi tu magari sei attento, non prendi quel piatto lì perché dici: vabbè, dai, sto sotto, e poi alla fine ti fai fregare. Quindi sempre scegliere la propria valuta.
Non scegliere i franchi, sostanzialmente non scegliere i franchi, magari un po' malincuore, però non scegli i franchi, devi scegliere la valuta locale.
E con questo ultimo consiglio che noi vi salutiamo, vi ringraziamo per aver partecipato anche così tanto, scrivendoci allo 076 321 1113. Domani noi torniamo sempre dalle 10 a mezzogiorno con Mille Voci Estate, sempre noi, Marcello Fusetti
e Alice Pedrazzini. Passate una bella giornata.
Grazie.